Circa 8 giorni dopo questi discorsi, egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui, essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Or Pietro e i suoi compagni erano appesi dal sonno. Ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria, e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. E mentre egli parlava così, venne una nuvola che gli avvolse nella sua ombra, e i discepoli temettero, quando essi entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: Questo è mio amato figlio, ascoltate. E mentre quella voce parlava, Gesù si trovò tutto solo. Or essi tacquero, e in quei giorni non raccontarono nulla a nessuno di ciò che avevano visto. E il giorno seguente, quando discesero dal monte, avvenne che una gran folla venne incontro a Gesù. Chiaro che non ho preparato nulla per oggi, questo è lì. Però quello che uno ha dentro ce l'ha dentro. Non è che devo inventarmi chissà quale discorso. Parliamo di una vita vissuta, quindi se uno non ha difficoltà ad esprimersi può raccontare tantissime cose. Fatti vissuti, concreti, reali, visioni, concetti di ciò che è il cristianesimo, per averli vissuti, sperimentati. È chiaro che venendo qui si sente la presenza del Signore. Si è come sul monte. E Pietro dice: perché non rimaniamo qui, Signore? Sta così bene. Facciamo 3 tende, non scendiamo più a valle in mezzo ai comuni mortali. Stiamo qui in paradiso. San Paolo diceva: per me il morire è guadagno. Noi siamo attaccati tenacemente a questa vita, parlavo di esseri umani normali. Quando parliamo di morte, molti fanno le cose, o di incidenti. Ripeto, mio padre aveva 89 anni, è scomparso nel 98, e diceva: vorrei arrivare a 2000. Non c'è mai la voglia di andarsene. Siamo attaccati tenacemente a questo mondo, cerchiamo le cose di questo mondo. E a volte anche cristiani. È una realtà che abbiamo dentro. Ma qui vediamo che si spalancano le porte del cielo. Ci sta la presenza di Dio. Si percepisce una realtà nuova, che affascina, che ammaglia, che soddisfa. E Pietro dice: rimaniamo qui. Io, venendo qua, ho percepito la presenza del Signore, sembra quasi che non abbia nessun tipo di problema. Pare che i problemi non esistano, siano spariti, scomparsi, inesistenti. E dico: perché non rimaniamo qui? Ha fatto un'esperienza vera così. Sa e percepisce come si sta la sua presenza. E dice: vorrei stare qui per male, non tornare più nella vita normale. Quando io ho conosciuto il Signore tanti anni fa, ma non ho dimenticato, sono già passati, quest'anno sono 26 anni. Oppresso da molti problemi, sono entrato in chiesa e ho percepito una presenza irreale, forte, che mi ha trasformato la vita, mi ha riempito, mi ha dato un senso di appagamento, mi ha fatto dire: ho trovato, da qua non vado più via. È importante percepire e conoscere il Signore. È importante ricevere da lui una visione della realtà di Dio, del cosiddetto paradiso dove noi dobbiamo tendere e anelare con desiderio di arrivarci, sospirando, come dice la Bibbia, perché vorrei uscire dal corpo e stare col Signore. E quando veniamo qua ci sembra di essere fuori dal corpo, dalla realtà umana, ci creiamo una realtà sublime. A volte sì, non sempre però. Invochiamo la presenza del Signore, ci regala una fetta di paradiso. E diciamo: come si sta bene. perché non rimaniamo qui? L'esperienza questa che chi l'ha vissuta lo può dire tranquillamente. Chi non può dire queste cose non ha fatto per una vera esperienza del Signore. Chi non può dire come si sta bene qui alla tua presenza, Signore, non ha fatto ancora una vera esperienza con Dio. E vuol tornare fuori. È importante fare un incontro personale con Cristo. Sentirsi liberati dal giogo, delle ansie, delle angosce, delle ferite. Trovare un riposo, una pace interiore. Una realtà che ti fa dire: rimaniamo qui, non andiamocene più, ho trovato, non devo cercare più nulla. Questo l'ho sperimentato 26 anni fa e non ne sono più andato. Non sempre vivi il paradiso, però sai che il paradiso c'è, lo sperimenti a volte in certe circostanze. E desideri arrivarci un giorno. Sai che hai una meta desiderabile? Questo mondo è una valle di lacrime che non può darti più la felicità, che promette ma non mantiene, che ti esalta ma ti deprime. È il mondo umano, privo del potere e della gloria di Dio, privo dell'amore di Dio. Girando per gli ospedali vediamo una cosa molto importante. Non mancano certo le tecniche moderne, non mancano i macchinari. Sei monitorato 24 ore al giorno, c'è un insieme di circuiti tutti le televisioni per cui l'infermiere sa come stai in qualsiasi momento. Ma manca una cosa di terribile. Una cosa di fondamentale importanza. C'è l'apparecchiatura, ma non c'è l'amore per il malato. C'è una malattia, ma non c'è il malato. Devi curare una infermità, non una persona. La persona a volte ha paura anche di amare, perché si è trattato anche male. Vengo adesso dalla fila del castello, c'è una signora in carrozzina, mi dice: lei ha sposato un angelo. Perché nessuno si prende cura di te. Tua moglie sì, mi ascolta, mi parla, mi consiglia. E quindi la stretta è sposata un angelo. Anche lei si lamentava del fatto che non c'è quella umanità che dovrebbe esserci. Non c'è l'amore perché non esiste. Non possiamo noi pretendere quello che non c'è. Ecco perché ci serve Gesù, il Salvatore del mondo. Per darci quell'amore che ci manca, per curare il malato, non la malattia, ma chi se ne frega della malattia. Curando il malato, curi la malattia. Ti so dire per facilità, no? Domani chi, non sai se viene dimesso qualcuno? Sì, il 26 e il 28. Oppure viene dimessa l'Erling Binari. Non si dice che viene dimesso il signor Alberto Contardo. Non esiste. Certo che non c'è la condizione nemmeno per operare con compassione. Bisogna ridurre il personale, ridurre i costi. Quello che conta è il bilancio finale. Gli esseri umani non contano. Ma in questo mondo, ma in realtà così non si può fare diversamente. Prendiamo le altre che è così. Torniamo a valle. È bello stare sul monte della trasfigurazione. È bello stare qui, davanti al Signore. Ho dimenticato che mia mamma già, poveretta, è lì che non trova l'ossigeno per respirare. E quando la vedo mi viene da piangere, mi viene. Perché non rimaniamo qua? Fino al giorno in cui saremo chiamati per andare in cielo. Il sollievo. Scarichi tutti i pesi che hai addosso. Ti senti leggero. Tutto ti sembra insignificante, quasi. Perché non facciamo pretendere e rimaniamo qua? Con Mosè, con Elia, con Gesù. Sta così bene. Paradiso. quello che Gesù ti offre non te lo offrirà nessuno. Il mondo non potrà dare nulla. Non cercare più. Non sei. C'è un'unica verità di Gesù Cristo. Un'unica realtà che può dare pace all'anima tua, darti un senso di pienezza interiore, di realizzazione, di essere arrivati finalmente alla fine della ricerca. È Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Devi fare questa esperienza per poter poi tornare a valle, affrontando la vita quotidiana, con la sensazione, con la visione della presenza di Dio, di quello che ti aspetta. Di rifare questa esperienza, per poter dire: tutto ciò che il mondo mi offre non regge il confronto, perché non può reggerlo. Ragionando col cervello, possiamo dire: questa realtà mondana è migliore di Gesù Cristo, il creatore dell'universo. Evidente che non può essere, ma se non fai l'esperienza non potrai dirlo, non potrai capirlo, non potrai comunicarlo, trascinare altre persone in questa via. Devi sentirti in paradiso quando lo provi, ma non puoi sempre stare in paradiso, no? Dice alla fine, il giorno seguente, quando discesero dal monte, non rimasero lì un mese, un anno, 10 anni, il giorno seguente, hanno avuto 24 ore di paradiso, alleluia, 9 ore di paradiso, alleluia, gloria a Dio. Se lo sperimentiamo, è importante anche questo. Poi sono tornati giù. E dove sono tornati? Dove tornava Gesù? Mosè e Elia parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme, parlavano della passione di Cristo. Per Gesù tornare a valle significava andare a Gerusalemme, alla passione. Andare alla sofferenza. Ma con la visione di ciò che è il paradiso, la realtà divina, uno va anche incontro alla passione. Perché sa cosa l'aspetta dopo. Ma se non hai questa visione, questa coscienza, fuggirai da tutto ciò che potrebbe essere problematico, sofferenza, rinuncia. E perderai la vita. Perché un giorno la perderai. Ma chi perde la sua vita la trova. Perché trova il Signore Gesù Cristo. E trova il desiderio di camminare con Lui. Di andare fino in fondo per poter rimanere tutta l'eternità con Lui, perché non c'è altra realtà. Io sono un po' angosciato in questi giorni, come si sta bene senza angoscia? Ma che bello, fantastico, meraviglioso. Ma se scendiamo a valle ci saranno anche le angosce. Gesù venne angosciato nel Getsemani, anche lui, figuriamoci noi, ma seppe vincerle, non eliminarle, superarle, affrontarle, potrà fare anche noi. Scendendo a valle troverai le angosce che possono colpirti oggi, domani, dopodomani, i problemi, le sofferenze, le difficoltà, le crisi, anche le gioie, perché non c'è tutto negativo. Ma il Signore scese a valle sapendo dove sarebbe andato, incontra la passione. E quindi è bello stare alla presenza del Signore. È bello perché deve darci la visione di ciò che potremo trovare e di conseguenza resistere per non perdere questo premio, che è troppo importante, troppo grande, sapendo quello che il mondo ti presenta e ti offre. Bisogna fare questa esperienza. Capire profondamente che ciò che Gesù mi offre non esiste su questa terra, ma neanche la milionesima parte. È importante questa esperienza. Chiedi al Signore che si rivedi fortemente nella tua vita. Come è successo a me all'inizio, e continua, perché San Paolo vuol dire che qualcosa di forte deve essere dentro. È bello stare in paradiso,
ti senti bene, libero, leggero,
e poi sembra che non esisti, i conflitti sono come spariti.
Vorremmo stare qui.
Ma questo è un assaggio. Noi abbiamo l'accaparro dello spirito, non abbiamo tutto lo spirito, l'accaparro. Questo è un assaggio. Perché possiamo gustarlo e dire è buono, vorrò ottenerlo in maniera definitiva. È un assaggio. Poi dobbiamo uscire, trovarci a volte soli di fronte alla realtà del mondo, ricevere pericoli, trovare difficoltà, sofferenze, anche gioia. Però purtroppo ci sono più le sofferenze che le gioie, uno che sta nel mondo. È la realtà. Di essere fortunati per avere tante cose positive. E basta. Il mondo offre tante realtà negative. Per questa ragione è venuto Gesù. Per liberarci dal mondo. Ma nel mondo avete afflizione. Gesù dice nel mondo avrete afflizione. Si sta parlando di noi, mica per il posto. Quindi il mondo per la sua natura offre afflizione ed è inevitabile. Di più, di meno, più tanto, più poco. Però dice io ho vinto il mondo. Può darci la forza, la capacità di affrontare e superare malgrado tutto, con la visione di ciò che ci aspetta. È importante avere questa visione, cosa mi aspetta. Quando uno, per esempio che faccio spesso, quando uno accende un mutuo, quindicinale, ventennale, ha davanti la visione, avrò una casa, sarò possessore di casa, e gli sembra una cosa meravigliosa, ed è pronto a affrontare chissà quali sacrifici, rinunce per essere possessore di una casa. Ha la visione di quello che vuole ottenere, deve essere uguale così, avere la visione di quello che possiamo ottenere, del valore di quello che ci viene offerto, per puntare continuamente direttamente lì, affrontando, superando, aggrappandosi a Gesù, non perdendolo di vista, rinunciando se è il caso, accettando problematiche forti. A volte sei lì che sembri quasi vicino alla caduta, a volte sembra di cadere, quindi effettivamente di crollare. Poi provi, cerchi il Signore sempre la spinta, la forza, per andare avanti, superare. A volte serve l'aiuto dei fratelli e delle sorelle, da solo non ce la fai. Capire l'importanza del gruppo, della Chiesa, dell'unità. Quindi è bello stare in paradiso, ma non è ancora giunto il momento. Dobbiamo scendere a valle per raccontare la realtà della vita e poter ottemperare la volontà del Signore. E come dicevo un po' di mesi fa, la Chiesa deve impegnarsi a trovare delle attività. Ognuno, ha detto, cerchi di valutarsi davanti al Signore, cosa si sente ispirare dentro, in quale campo si sente guidato, per incominciare un'attività, un qualche cosa, un impegno che sia sociale o non sociale, a favore sempre del nostro prossimo. Dobbiamo crescere in questo senso, capire che non è soltanto la riunione settimanale, domenicale, dove cerchiamo la presenza del Signore, cerchiamo di essere liberati da questo o da quello, ma deve essere un impegno che ci viene chiesto e che dobbiamo volere espletare a favore di chi ci sta vicino, perché il mondo è pieno di problematiche, di difficoltà, di sofferenze. E noi abbiamo la parola della verità che può lenire molte ferite. Siamo chiamati a portarci, a impegnarci. In questi giorni, certo, è mia mamma, e quindi voglio dire, la mamma, il papà, i genitori, i parenti più stretti, i figli, la moglie, il marito, le persone che più amo, e allora ti consacri forse più facilmente, ma non tutti. E non vedi nient'altro che il tuo caro che sta soffrendo, c'è bisogno di aiuto, non ti interessa più niente. tutto svanisce improvvisamente. Hai soltanto un desiderio, lenire le sofferenze della persona che è. E basta. Ti dimentichi di tutto, e le vacanze, e il divertimento, il cinema, e la televisione, il computer, la macchina, quello che volete voi, e la cena. E si percepisce che ha una coscienza maggiore dell'amore, che dovrebbe governarci la vita, che dovrebbe riempirci noi credenti, per trasmetterlo intorno a noi. Questo è essenziale. Tornare a Vale per quale ragione? Certo, per essere in mezzo alla gente, per essere luce che illumina, per essere guide spirituali, per farci carico dei pesi altrui. Bisogna entrare in questa dimensione, preoccuparsi, occuparsi, prendersi carico, chiedere al Signore l'indirizzo da prendere, in cosa voi Signore che mi senta utile. Devo dire la verità, nei giorni scorsi, qualche tempo fa vedevo la mia vita un pochino inutile, la chiesa era sempre presa, ferma, non c'era una prospettiva. Devo passare i giorni vuoti, privi di senso. Predicavo 2 ore ogni 2 settimane. E vedevo il tempo passarmi così, senza proprio ottenere nulla. Il vuoto che già ho conosciuto nel mondo. E in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, dovendomi occupare, io e anche mia moglie, mio fratello, della mamma, ho percepito giornate piene, giornate con un senso, una utilità, uno scopo. Non ho certo visto l'ora passare inutilmente, ma ho visto che ogni secondo era utile, ogni secondo utile, importante. Infine mi sono sentito di utilità, è chiaro che non si possa passare uno stress troppo lungo, chiaramente. Però senti il senso della tua esistenza, l'utilità, la ragione per esistere. Occuparsi per amore di qualcuno. Non scende i nostri egoismi, individualismi, che ci stanno dominando l'esistenza, anche da credente. L'essere credente non vuol dire niente. Infatti molti chiamati e pochi credenti. Lo dice il Signore. Quindi l'importanza di essere strumento di benedizione, che ti riempirà la tua esistenza, perché nel cercare la capacità di amare il tuo prossimo devi aggrapparti a Gesù, la fonte della vita. Noi siamo vuoti, è inutile sperare chissà che, per questo c'è una profonda infelicità in questo mondo, perché la ricerca del benessere personale non soddisfa nessuno. Sei soddisfatto un momento, breve, e poi devi cercare qualcosa di più. Il Signore invece può dare quella qualità alla tua esistenza, basata sull'amore, l'elemento chiave, fondamentale, dice la Bibbia. Come puoi dire di amare Dio che non vedi, se non ami il prossimo tuo che vedi? Allora, amando il prossimo, dimostri di amare Dio. Ed è quello che Dio vuole vedere. Quindi il nostro amore per il prossimo è la dimostrazione che amiamo Dio, la sua parola, la sua volontà. L'abbiamo fatta nostra. Siamo diventati uno con Lui. Portare amore in questo mondo vuoto, desolato, crudele. Privo di compassione e misericordia, che ti lascia solo, che non ha tempo, non ha denaro. E così diciamo, ogni esperienza ha sicuramente il suo lato positivo, ha anche le sue afflizioni, le sue difficoltà, le sue lacrime. C'è il monte della trasfigurazione, ma c'è anche la valle. Sono i due aspetti che vivono contemporaneamente. La vicinanza a Dio Padre e la passione. E non possiamo eliminarli. L'uno ci serve per poter accettare anche l'altro. E rimanere fedeli, aggrappati a Gesù. E poter quindi andare con Lui eternamente, che è la nostra meta principale, a cui siamo aggrappati perché... Perché abbiamo una visione di quello che ci aspetta. Abbiamo sperimentato il benessere della presenza di Dio. E capito che il mondo non è per nulla somigliante e non potrà mai darci nulla di uguale. E quindi in questo modo possiamo perseverare, continuare a credere, a ricercare la sua presenza. E ripeto, per concludere, se tu non hai ancora dentro il tuo cuore la convinzione che ciò che il Signore ti offre è nettamente superiore a quello che il mondo può dare, la realtà esterna, vuol dire che sei ancora molto lontano dal Signore. E navighi in un cammino pericoloso, di illusione, una realtà che prima o poi ti tradirà, ti lascerà solo. Torniamo quindi al Signore, o cerchiamo la sua presenza, cerchiamo che Lui ci aiuti a comprendere, a fare un'esperienza profonda, che ci possa dire rimaniamo qui davanti a te. Poterci dire, far dire ho trovato, sono arrivato, non devo cercare più nulla, ho trovato Gesù, ho trovato la via, la verità e la vita.